Ciao, sono Damiano, fondatore di promirales.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo della fotografia, della stampa e dell'attrezzatura fotografica, in particolare mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube promirales, sul blog promirales.it oppure su Facebook pagina e gruppo promirales. Adesso ti lascio all'episodio di oggi, ti auguro buon divertimento e spero di vederti presto anche sugli altri social. Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica nella quale vi voglio parlare della madre di tutte le ossessioni fotografiche di cui ho parlato in altri video. Prima di tutto, alcune informazioni veloci, lo ricordo sempre perché magari c'è qualcuno che è la prima volta che vede i nostri video. Promirales è un canale dedicato al mondo della fotografia, al mondo del video. Siamo presenti anche sul web nel nostro blog promirales.it, gruppo Facebook Promirales. E vi ricordo che ogni settimana pubblichiamo del contenuto, diversi video a settimana. Se vuoi rimanere aggiornato, se vuoi avere l'opportunità di vedere nuovi prodotti, nuove recensioni, tutorial, autori della fotografia, approfondimento legato al video, iscriviti al canale, spunta la campanellina, così rimani aggiornato in automatico. Ti ricordo anche riflessioni fotografiche, la versione audio la trovi sulla tua piattaforma podcast preferita. E ti ricordo anche, se vuoi avere l'opportunità di migliorare le tue fotografie e anche le tue stampe, i nostri corsi online, dallo scatto alla stampa fine art, il corso bianco e nero fine art. Ti lascio il link in descrizione, clicchi sul link, vai alla pagina di presentazione e valuti tu se può essere un'opportunità per te il nostro corso online. Sono tante ore di video lezione. Allora, detto questo, ragazzi, voglio tornare a parlare, ripeto, della madre di tutte le ossessioni. Se mi seguite da un po' di tempo, sapete che ho fatto l'ossessione nitidezza, ossessione sfocato, ossessione rumore, insomma, diversi, diciamo, temi sui quali nel mondo della fotografia, soprattutto foto amatoriali, ci si scanna paurosamente. Insomma, si perdono amicizie, si rigano autovetture, scherzo, insomma, però ci si accapiglia. A volte uno se la prende anche sul personale, no? Basta leggere e andare su qualche forum di fotografia e si vede che, insomma, veramente le discussioni sono infinite, pagine e pagine di chi vuole assolutamente essere colui che porta il verbo. Allora, io credo che la madre di tutte le ossessioni, perché per certi versi è veramente la madre, cioè le altre ossessioni di cui ho parlato sono un po' i figli o forse il padre, scegliete voi insomma il genere, insomma è quella dell'ossessione per la qualità. Siamo nel mondo moderno, non solo per la fotografia ma in generale, ossessionati dalla qualità. Ma veramente ossessionati? È una questione di numeri, di specifiche, di tecniche, no? di aspetti squisitamente tecnici, ed è paradossale, perché intanto bisogna anche definire cosa si intende qualità, perché se penso alla qualità di una foto, io mi riferisco soprattutto alla qualità del contenuto, no? Alla qualità, se vogliamo, anche della composizione, dell'uso della luce, ma insomma il contenuto, il momento. Questo è l'elemento più importante, prioritario a mio giudizio in una fotografia. E invece spesso per priorità, come intesa come qualità d'immagine, viene data alla nitidezza, al rumore, al bokeh, ai cerchiolini, no? Adesso c'è la mania dei cerchiolini, no? Vedete, sapete, nelle aree fuori fuoco, ha visto quanto è tondo? E ovviamente i costruttori, per alimentare questa cosa e per cercare di vendere, ti fanno i diaframmi con 700 lamelle, adesso faranno diaframmi a 700 lamelle, ma una volta, se tu guardavi le foto magari con 5 lamelle, per l'amor del cielo, a volte vedere il fuorifuoco appena pentagonale non era il massimo della vita, ma comunque la foto magari esprimeva talmente tanto che piaceva lo stesso. Però noi siamo ossessionati dalla parte tecnica, cioè siamo in un mondo tecnocratico. La parte un po' umanistica, secondo me, in generale si sta perdendo. Siamo veramente in un'epoca piuttosto tecnocratica, dove la scienza è anche portatrice un po' della morale, no? Dell'estetica, dell'etica. Ma un discorso a parte, non voglio entrare in temi che c'entrano relativamente con la fotografia. C'entrerebbero in realtà, ma insomma, all'atere. Quindi la qualità fotografica è veramente un'ossessione. Un'ossessione, purtroppo, ragazzi, che ci porta davvero fuori strada. Cioè, tanto più ci si concentra su questi aspetti, ripeto, che di contenuto hanno poco, ma hanno molto, ma nemmeno di forma, hanno proprio di tecnica, no? Di aspetto della specifica, e più ci si allontana dalla fotografia, dal senso per il quale probabilmente tu ti sei appassionato alla fotografia. Io ho fatto una riflessione fotografica chiamata le 5 fasi del fotomatore e ho detto che la fase più bella probabilmente è la fase iniziale, quando tu non ti preoccupi, acquisti la tua prima macchina fotografica o ti viene regalata una macchina fotografica magari da poche centinaia di euro con un'ottichina zoom 18-55, insomma un plasticotto eccetera eccetera, ma che per te è oro, no? Tu vivi quella fase e dici wow, cioè, se ti senti libero, ti diverti a fotografare, hai ancora la gioia, non ti preoccupi della composizione, della forma eccetera eccetera, sei veramente libero, ogni foto, che magari fa veramente schifo nella realtà, ti sembra un'opera d'arte, è una fase come dire, bellissima, una sorta di isola che non c'è, insomma un po' l'Alice nel paese delle meraviglie. Poi piano piano ovviamente uno si sveglia, capisce che deve migliorare fotograficamente, insomma iniziano altre fasi. Questa è una fase, ripeto, in cui la qualità, il problema tecnico della qualità, del rumore, di questi aspetti qui, in realtà ragazzi non viene proprio sentito. Purtroppo cosa succede? Che tu inizi ad appassionarti, inizi ad andare sui canali, sui blog, eccetera eccetera, e ahimè la maggior parte dei canali, e a volte siamo anche noi responsabili di alimentare un po' questa ossessione, quindi faccio anche mia colpa, di cosa si parla? Si parla dell'aspetto, diciamo, legato all'attrezzatura, e viene associato alla qualità di un'immagine alla qualità dell'output che esce dall'attrezzatura, che non è assolutamente così. Quella è una parte più tecnica, come dire, di resa del file eccetera eccetera, ma non determina di certo la bontà della foto, cioè il fatto di essere una buona foto. E il fatto che una foto abbia poco rumore, sia ipernitida, abbia una saturazione incredibile eccetera, di certo non significa che sia una buona foto. Questa cosa dobbiamo assolutamente ricordarcela. Ma cosa succede? Che più ci focalizziamo su questi aspetti e più perdiamo di vista il focus, l'energia vitale, il senso per la quale, il senso per il quale abbiamo deciso di avvicinarci a questo meraviglioso hobby, a questo mezzo di comunicazione meraviglioso. La cosa poi ancora più paradossale è che l'espressione, il metro di giudizio sul quale si basa la bontà tecnica, diciamo, no? O tecnologica di un mezzo, e qui che rispetto di solito viene poi associata alla qualità della foto, che sono due cose secondo me diverse, lo si fa tra l'altro non prendendo in considerazione il supporto sul quale effettivamente è lì che andrebbe valutata semmai la resa di un file, di una fotocamera eccetera, cioè la stampa. Perché se io ovviamente scatto e condivido su Instagram una foto, ragazzi, qualsiasi mezzo fotografico va assolutamente bene, cioè non ci sono problemi in termini di rumore, nitidezza, ma ragazzi, ma stiamo parlando di immagini piccole, cioè quasi poco più grandi di un francobollo. È vero che adesso i monitor hanno, per l'amor del cielo, una risoluzione molto elevata, tutto quello che volete, ma la condivisione delle foto per il 90%, leggete le statistiche, parlano chiaro, avviene tramite gli smartphone, ma neanche tramite il computer, figuriamoci la TV 8K eccetera, non succede, non avviene. Quindi ci preoccupiamo, cioè noi pubblichiamo solitamente le foto su Instagram o su qualche social fotografico, archiviamo le foto su un hard disk, le vediamo su un monitor e siamo ossessionati da fattori che di fatto non hanno nessun peso, nessuna rilevanza, e se ce l'hanno è assolutamente marginale. Diverso è che se io stampo formati molto grandi, e molto grandi intendo dire dal 60-40 in su, certamente alcuni fattori diventano rilevanti, la resa di un obiettivo può essere rilevante, la resa, anche il rumore può essere rilevante, sempre a mio avviso secondaria ad altri aspetti legati più al contenuto, ma comunque può essere rilevante. E non a caso professionisti investono anche centinaia di migliaia di euro, acquistano magari una Phase One da 100 milioni di pixel eccetera, ma sono professionisti che magari lavorano nel mondo della fotografia d'arte e stampano immagini enormi, e quindi riescono a quotare le loro opere con prezzi particolarmente significativi, Oppure sono professionisti che lavorano nel mondo della moda, eccetera, eccetera, e hanno bisogno anche di produrre, insomma, pubblicità, eccetera, eccetera, insomma, cartelloni e così via, e quindi sicuramente la qualità può essere importante, così come l'agenzia pubblicitaria ti può chiedere un determinato standard qualitativo. Ecco, questo tipo di ricerca verso la qualità dell'output, cioè del file, della materia prima, diciamo in questo modo, ci sta, è comprensibile, è giustificata, è sensata. In tutti gli altri casi, ragazzi, è oggettivamente, può, come dire, appagare il proprio ego, la propria soddisfazione personale, e ci può stare, eh? Io l'ho sempre detto, il piacere di avere un mezzo nuovo, di avere quella macchina che uno ha sempre sognato, quell'obiettivo, è qualcosa di assolutamente comprensibile. Io non voglio bacchettare, e non sono assolutamente un bacchettone, come magari possono essere altri, nei confronti di coloro che acquistano quella fotocamera che la desideravano da una vita. Ci sta, se tu sei consapevole che è semplicemente un desiderio, una sorta di feticcio, non c'è niente di male. Diventa un problema se uno passa in una fase compulsiva, diventa un problema se associa la qualità delle sue foto solo se ha quel tipo di fotocamera, quel tipo di ottica. Allora lì diventa un problema concreto, perché ti sta portando nella direzione assolutamente sbagliata, a mio avviso, una direzione sterile, non porta nessun risultato, è di fatto una masturbazione mentale che può portare il suo piacere, come dire, personale, ma niente di più. Non porterà sicuramente dei figli sani e liberi. Utilizziamo questa metafora. Quindi è vero che noi, al 90% dei fotomatori, io stesso, tutti noi spesso acquistiamo, anche perché ormai i prodotti sono veramente di altissimo livello, insomma, i prodotti, le fotocamere e le ottiche da 15 anni a questa parte, ma anche prima, sono già fotocamere che hanno uno standard veramente molto elevato. Se consideriamo poi i convertitori RAW di oggi, che hanno fatto dei passi avanti notevoli, fotocamere magari di qualche anno fa possono ancora offrire tanto. Però noi spendiamo veramente tanti soldi, più di quanto effettivamente sarebbe necessario. Ma la cosa più negativa è che io leggo persone che mi scrivono, o anche parlo con diverse persone, che mi dicono: sai, ho comprato il 51,8, non ho potuto prendere il 50,4. Cioè, si sentono sfigati. Cioè, capite il discorso? È come se avere un 51,8 da 200 euro e non avere 50,4 da 400 euro vuol dire che sei sfigato. Ecco, questa cosa, quando succede, dobbiamo assolutamente eliminarla, combatterla. Ma anzi, vi dirò di più: non dico che gli sfigati sono gli altri, perché per l'amore del cielo nessuno è sfigato, ma non è assolutamente così. Ci sono fior fiori di professionisti che utilizzano anche l'ottica, non dico kit, ma un'ottica apparentemente meno superlativa, ma che producono dei risultati eccellenti lo stesso, e se ne fregano altamente. Quindi riconcentriamoci su ciò che conta veramente, fotografia, che secondo me è la cosa importante. Per l'amor del cielo, ognuno di noi può avere un determinato, come dire, una sorta di stop loss, cioè un punto oltre il quale non si è disposti ad andare. Io personalmente faccio molta fatica ad accettare gli smartphone, a parte che ormai stanno uscendo smartphone con un sensore da un pollice, ma quindi già, insomma, parliamo di una qualità molto elevata. Faccio un po' fatica, lo ammetto, ma questo non è che se c'è un'ottima opportunità, io non ho la fotocamera, non utilizzo lo smartphone. Faccio fatica a utilizzarlo perché comunque voglio un certo tipo di standard, e soprattutto voglio avere un certo tipo di esperienza di scatto, che preferisco farla con una fotocamera. Ma attenzione, ci sono persone però che, alla ricerca continua della qualità perfetta, ideale, che poi sostanzialmente è un viaggio senza fine, una ricerca senza fine, insomma, si è costretti a veramente a vagabondare per l'eternità in questo mondo oscuro. Alla ricerca della qualità continua perdono di vista la cosa più importante, ripeto, che è il momento. Faccio un esempio pratico: un mio amico che lui utilizza in analogico il banco ottico, e anche una Leica M6. Ora, sicuramente il banco ottico ti permette di ottenere foto che magari con il 35 mm o anche col medio formato non puoi fare, vedi la correzione delle prospettive e altri tipi di, diciamo, di effetti visivi. Sicuramente il banco ottico ti dà una qualità incredibile. La verità è che poi le foto migliori, parlo di, mi riferisco a quel mio amico, l'ha fatta con la sua Leica M6, ma non perché la Leica è meglio del banco ottico, non fraintendete il discorso, perché semplicemente è riuscito, grazie alla piccolezza, alla trasportabilità, alla manovrabilità, è riuscito a cogliere dei momenti che col banco ottico non può cogliere. E invece cosa fa? Passa tempo su tempo a fare dei test per comprendere, in senso per arrivare alla qualità, no, magistrale. Secondo me, dove voglio arrivare? È molto meglio avere una fotocamera più pratica, più compatta, più discreta e comunque portare a casa la foto piuttosto che portare a casa, puntare sempre alla massima qualità quando questa, ripeto, in alcuni casi non è fattibile. Quindi, secondo me, la ricerca della qualità va contestualizzata al fine con il quale noi poi utilizziamo la nostra immagine, se per uso commerciale e quindi per stampe, fine art, eccetera, eccetera, sono magari di grandi dimensioni, se per uso pubblicitario, se per un tipo di foto che ci può stare anche la macchina fotografica con una super definizione, con una qualità incredibile, perché magari sono foto che si possono prestare assolutamente anche per questo tipo di fine, ma non dobbiamo però limitare le nostre opportunità solo perché un'eventuale macchina più pratica, più comoda, più funzionale ha una qualità teoricamente o leggermente inferiore rispetto alla qualità assoluta. Tanto più, ragazzi, che in digitale rispetto all'analogico, nell'analogico sicuramente si vedeva maggiormente la differenza tra il grande formato, il medio formato e il piccolo formato, no? In termini proprio di anche dimensione della grana, eccetera, eccetera. Ma in digitale, ragazzi, con tutta franchezza, cioè, tra il Mico 4 terzi e il full frame, per citare gli standard più classici, sì, c'è un po' di differenza, io non lo nego, l'ho sempre detto, io non condivido i fanatici del Mico 4 terzi che negano che comunque il full frame ha dei vantaggi e ha un output finale migliore, ma parliamo di differenze, a mio avviso, abbastanza marginali e spesso la persona non fissata con la qualità o semplicemente all'oscuro degli aspetti tecnici legati alla fotografia, cioè classica persona che guarda la foto, assolutamente non sa distinguere uno ha fatto col full frame e uno ha fatto con Mico 4 terzi. Ci sono, insomma, penso che tutti quanti voi avrete visto, avrete fatto magari test di questo tipo. Io personalmente ogni volta che faccio i corsi offline dallo scatto alla stampa fine art e porto le stampe fatte con un Mico 4 terzi e col full frame, insomma, difficilmente vedo la persona che guarda la foto, ah, questo è fatto col Mico 4 terzi, si vede, cioè difficile, e anche se dovesse individuarla non è che dice, ah, si fa cagare, non è così, ragazzi, cioè sono aspetti veramente marginali. Il problema però è che questa differenza marginale, a volte, non sempre, a dire la verità, è portatrice di una differenza economica piuttosto rilevante. Quindi questo secondo me è anche un fattore che andrebbe un po' soppesato. Mi viene in mente un'intervista di Michael Kenna, il quale disse, dice, guarda, io ho scelto l'Hasselblad, cioè il medio formato, perché provando il grande formato non era lo standard adatto, perché io ho bisogno anche di trasportabilità, di un po' di praticità, io ho bisogno anche dei tele piuttosto spinti. Il 35 mm non era proprio lo standard che mi insomma, rendeva felice al 100%, insomma, che poteva soddisfare al 100% le mie necessità, a volte anche di carattere pubblicitario. Mi sono reso conto che il medio formato è lo standard giusto per me. Quindi, secondo me, se uno è consapevole delle necessità, del tipo di foto che fa e dell'output di stampa finale, deve prendere di conseguenza la macchina fotografica che comunque gli permette di soddisfare quella qualità senza, ripeto, ossessionarsi per la qualità ideale assoluta, perché purtroppo ci allontana, ancora una volta, ripeto, dal senso della fotografia. A mio giudizio, se noi guardiamo, e vado in conclusione di questo video, le foto dei grandi maestri della fotografia, a volte anche perché fatti in un'epoca in cui, diciamo, l'elemento tecnologico non era così evoluto, ma a maggior ragione, nonostante la tecnologia non fosse perfetta, nonostante a volte la qualità della foto in senso nitidezza, eccetera, eccetera, non era perfetta. Ci sono delle foto dei Bresson, cioè l'occhio del secolo, che non sono perfettamente a fuoco, hanno un leggero micromosso in alcuni casi, altri fotografi lo stesso, c'è foto anche un pochino mosse e così via. Lasciamo perdere un aspetto stilistico come può essere quello di Klein, insomma, parliamo proprio di errore, diciamo, più tecnico, no? Magari un punto, un tempo di scatto non eccelso perché è scattato magari a 400 ISO, più di tanto, non, insomma, con la pellicola non puoi muoverti, eppure la foto è diventata un'icona. Ci sono decine e decine di foto che sono delle icone nel mondo della fotografia, sono degli esempi, e questo ti fa capire che il soggetto fotografato, il momento che si è scelto per fotografare quel soggetto, la composizione e la luce sono gli unici veri, le uniche vere ossessioni sul quale il fotografo si dovrebbe realmente concentrare. Questo è il mio pensiero. Ragazzi, aspetto i vostri commenti. Ciao. Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promirrorless.it e su YouTube e Facebook Promirrorless. Ti ricordo anche il mio corso online Dallo scatto alla stampa fine art, che puoi scoprire visitando il blog promirrorless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!